Ci sono 5 modi.
Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Ha scritto Pistorius, eh?
Ma sai che nessuno pensavo mi avresti insultato. Peraltro noi l'abbiamo intervistato Pistorius.
Infatti. Allora,
secondo me quando la battuta è carina, posso dire che era, secondo me era carina.
Tu guardi troppo.
Può essere anche politically incorrect.
Tu hai guardato Robbie Williams e questa è la verità.
Ne ho sentito, lo commentavamo prima fuori onda. Lui una volta aveva detto in un locale. Sono stato una volta in Germania. Uno dal pubblico mi ha detto: senta, ma perché qui in Germania c'è una tradizione di comici un po' scarsa? Non ci sono molti comici toscani.
Tedeschi.
E lui ha risposto: forse perché avete ucciso tutte le persone divertenti che c'è. Che è pesantissima, eh? Se ci pensi, è una battuta di una pesantezza.
Ma infatti,
però
era una sua, uno suo spettacolo teatrale dove ci andava piuttosto pesante.
Un po' come fa appunto Ricky Gervais, che come diceva Massimo, dice la qualunque.
Senti, la qualunque, Massimo, ma ci spieghi un attimo quella cosa di cui stavamo parlando prima? Che mi interessa. Allora,
oddio, ci sono alcune situazioni che possono essere calcolate e altre che...
Cioè, perché qualcuno rifiuta i... Si mette, è a disagio con i complimenti, addirittura si arrabbia, qualcun altro invece...
In genere, semplificando, diciamo che chi si arrabbia o comunque si sente a disagio ricevendo un dono è perché ha un patologico bisogno di controllo. In realtà, in quel momento, nel momento in cui tu ti ritrovi a avere e condividere piacere, perdi contemporaneamente.
Quindi hai paura di perdere il controllo?
Sì, e devi ristabilire immediatamente le distanze.
Non c'entra invece con la sensazione di non meritarsi le cose?
Anche. È la risposta, cioè qualunque cosa mi accada, il mio bisogno essenziale è quello di rimettere le cose a posto. Quindi se tu hai fatto un movimento verso di me, offrendomi, regalandomi qualcosa, immediatamente io devo riprendere le distanze, cioè è una sorta di patologia della distanza affettiva. Naturalmente io sto estremizzando, ci sono tutti i gradi intermedi, cioè c'è chi a Natale semplicemente si limita a dire: preferisco prima che scartiate i vostri doni, io per ultimo, o comunque... provare più piacere, e questi sono in molti fortunatamente, a cercare il dono per la persona a cui si vuol bene, che non l'importanza di attribuire valore a quello che si riceve. Io mi ricordo ad esempio, ma me lo ricordo con i figli, quindi stiamo parlando di qualcosa che è fuori classifica, perché sono altra cosa, di avere fatto di tutto e di più per andare sotto Natale a recuperare regali e doni che o erano esauriti, non trovavo. Cioè, mi ricordo
un film americano che
avrò girato 55 centri commerciali.
C'era una commedia americana con
Schwarzenegger.
Un papà andava a cercare un regalo e poi succedeva la qualunque.
La
no?
Promessa è una promessa.
Mazza che...
Tu chiedi, io ti dico.
Preparazione.
Sui film di Schwarzenegger.
Capitale del Costa Rica? Tegucigalpa. No, non è vero. Quando non la sai è sempre Tegucigalpa.
Adesso te lo dico, non me lo ricordo. Ritorniamo a te, Massimo. Di che ci racconti oggi?
Allora, oggi
che
parliamo, sfruttando l'uscita del libro, che poi è tratto anche da un podcast di successo con Audible.
Che bella la copertina, sai, mi piace tantissimo. Lo sapevi che è un dipinto di Thomas Etrezman?
Sta curando tutte le copertine.
Non lo sapevo. Lo sapevi?
Tutte le copertine che stiamo pubblicando, sia in... da single che in coppia con Lucarelli, a questo artista.
Non so se riusciamo a vederlo in sovrimpressione o lo facciamo vedere come faceva il buon Maurizio Costanzo. Ah no, lo vediamo anche, guarda, è in grafica.
Ma il tuo libro è numero 150.
Sì, diciamo che sono uno scrittore prolifico.
Hai superato le tre decine da un pezzo.
No, ho superato, sì, questo dovrebbe essere il 32esimo, il 33esimo in 23 anni. Di storie che io sento e che mi piace raccontare ce ne sono. La dimostrazione è questo programma che va avanti imperterrito e veleggia verso i 15 anni fra un po'. E poi mi ritrovo a raccontare veramente storie curiose, interessanti, drammatiche. Questo libro è dedicato ai crimini dell'odio, che sono crimini particolari, sempre più frequenti, e sono quei crimini motivati da pregiudizi. Quindi quando violenze, sopraffazioni, aggressività fino a omicidi si realizzano in, con vittime che hanno l'unico torto di essere nati donne oppure gay
o di un'etnia particolare,
di un'etnia diversa, di un credo religioso diverso. E naturalmente poi la storia che oggi volevo raccontarvi è una storia tratta dal libro, che è quella di Brent Tarrant, un personaggio che recentissimamente ha commesso una, stiamo parlando del 2019,
tre anni fa,
se poi ci mettiamo in mezzo anche il Covid praticamente ha realizzato una strage incredibile. È stato processato durante la stagione del Covid, per cui di lui sono rimaste appunto le presenze in aula senza pubblico. Non vi dico adesso come è andata né come sarà giudicato. Certamente tutto è cambiato rispetto all'odio che quest'uomo ha provato, che viene definito in particolare islamofobia, che è quel particolare crimine dell'odio che si è sviluppato, direi, in termini eclatanti a partire dall'11 settembre del 2001. Successivamente alla
strage all'abbattimento
contro gli islamici.
E lì naturalmente tutto quello che è partito è quello che è tipico dei crimini dell'odio, tutta un'erba, un fascio.
Certo.
Dove si svolge il fattaccio?
A Christchurch, giusto?
In Nuova Zelanda.
Io sono stato in questa città.
Abbastanza...
È una città carina, sai? Sì, molto inglese, molto britannica come
edilizia. Sì, però devo dirvi che ipotizzare una strage in nome del cristianesimo contro i musulmani in Nuova Zelanda, tutti abbiamo l'idea un po' Australia e Nuova Zelanda come delle terre assolutamente democratiche,
è vero.
Tolleranti.
Facciamo fatica a considerare la possibilità che ci sia lì una persona che faccia una cosa così.
Però
invece
devo dirvi che anche non, pochi si sarebbero aspettati che nella democratica Norvegia si alzasse un certo Anders Breivik.
Quel pazzo scatenato. Senti Massimo, molti ascoltatori dicono... Ahimè, io non è che ti ho interrotto, che mi sembrava tu dicessi cercavo un dono, non un... invece stavi per dire che dono cercavi? No, manco se lo ricordo. Vedi?
No,
subito
no.
A darmi addosso, ha interrotto quando stava per dire qual era il regalo, ma non se lo ricorda.
Che poi stavo guardando, i musulmani in Nuova Zelanda sono pochissimi. Sono 36.000.
Gli abitanti sono pochissimi. In generale.
Beh, ricordiamoci però che Brent Tarrant è quell'uomo che è balzato un po' all'onore delle cronache italiane, non tanto per la strage che ha commesso, ma per il fatto che sulle sue armi e munizioni utilizzate nella strage, su un caricatore in particolare, aveva scritto con un pennarello bianco indelebile il nome di Luca Traini, l'autore di una tentata strage che aveva colpito e sparato a Macerata pochi anni prima.
Mi ricordo, dall'auto.
Dall'auto aveva sparato, ha esploso colpi contro una comunità di colore, che in realtà così, di senegalesi, che non c'entravano nulla, ma lì l'odio era stato innescato dalla morte di una ragazza che era stata appunto uccisa da un criminale di quell'etnia.
Va bene, iniziamo con la prima parte della scheda?
Assolutamente.
Sono decine e riempiono ogni spazio sui proiettili, sul calcio dei fucili e delle pistole, sulla canna delle armi di Brent Tarrant. Numeri e parole che l'uomo ha scritto con un pennarello bianco sul fondo scuro dell'acciaio brunito. Il nome di Luca Traini lo si legge sopra un caricatore, accanto a quello di Alexandre Brissonnet, che due anni prima ha fatto irruzione in una moschea di Quebec City, in Canada, per sparare ai fedeli raccolti in preghiera, uccidendone 6 e ferendone altri 5. Nelle settimane successive al 15 marzo 2019, il giorno della strage di Christchurch, sono in molti a sostenere che Brenton Harrison Tarrant, 28 anni, si sia ispirato all'impresa criminale di Traini, ma l'italiano di Tolentino replica indignato. Lui non ha mai odiato l'Islam, la sua cultura e la religione, anzi lui non ha mai odiato nessuno. Voleva solo farla pagare a chi aveva ucciso una ragazzina in difesa facendone a pezzi il corpo. E i giudici hanno sbagliato a riconoscergli l'aggravante dei crimini dell'odio. Fatto sta che per Tarrant, Traini merita un posto d'onore nella sua particolare Hall of Fame, accanto a Carlo Martello, che nel 732 a Poitiers è riuscito a respingere l'armata musulmana. E a Sébastien Ovenier, ancora protagonista nella battaglia di Lepanto alla venerabile età di 75 anni, tanto abile nell'uso della balestra da far strage di infedeli. Certo, c'era stato bisogno di un attendente per ricaricargli l'arma, uno sforzo eccessivo per un vecchio, ma in fondo quel che contava era la mira. L'impero ottomano torna poi col nome di Miloš Obilić, il cavaliere serbo capace di ammazzare il sultano Murad I durante la battaglia del Kosovo del 1389. Le dediche di Tarant si susseguono, fitte a Boemondo I, principe di Taranto, a Gastone IV di Bern, a Novak Vujosevic, l'eroe della battaglia di Fundina, villaggio del Montenegro. Tra i nomi di tanti paladini della vera fede, efficienti sterminatori di musulmani, ecco spiccare un numero, il 14, che per i suprematisti bianchi ha un significato preciso. 14 sono infatti le parole che in lingua inglese compongono gli slogan più noti del gruppo neonazista The Order, l'ordine. Tradotti, il primo recita: dobbiamo assicurare l'esistenza del nostro popolo e un futuro per i bambini bianchi. Mentre il secondo, non meno assurdo, dice: poiché la bellezza della donna bianca ariana non deve sparire dalla terra.
Ricordo quella sera, eravamo io, Tony Severo, Comollo, Lidia Tagnesi, Massimo Picozzi, siamo andati dalla Lurida a mangiarci il panino, usciti dall'Old Fashion.
Ma
di spalle la signora Zozzona che ci faceva i panini.
Aveva... Zozzona?
Era Zozzona.
Si chiama Lurida, ma non è Zozzona.
Si è girata, ha detto, anzi prima ha detto peperone? Io ho detto non lo so, me li faccio vedere. Si è girata. Era Marchina Monda!
E già è andata bene, poteva anche essere il peperone Marchina Monda. Senti Picozzi, a parte stavo leggendo un po' di messaggi che sono arrivati e riguardo quello che stavi raccontando, la domanda è: perché abbiamo messo questo pezzo?
Perché giustamente Massimo si è preoccupato anche, ma cioè Joe Strummer e i Clash erano mica erano islamofobi?
No,
certo.
No. La risposta c'è.
Dimmi.
Del perché era nata la canzone. Joe Strummer aveva letto su un quotidiano che in Iran il regime aveva bandito la musica rock e quindi si era immaginato una rivoluzione pacifica, diciamo una rivoluzione che potesse nascere da un ritornello di una canzone rock, e intorno a questa suggestione aveva scritto Rock the Casbah, quindi non c'era nessun intento islamofobo né in particolare politico. Cioè...
Ne è uscita una grande canzone e una più illusione, devo dire, che tutto sommato... Ma penso che non fosse nelle corde appunto dei Clash quello di rivoluzionare veramente.
Certo.
Ecco, una cosa che si può dire sui Crimini dell'Odio, che va aggiunto dopo aver sentito appunto Brent Tarrant e il suo inizio di storia con queste armi. Naturalmente anche qui una delle cose che accomuna però la Nuova Zelanda, l'Australia, gli Stati Uniti è questa possibilità di iscriversi a un club di amanti delle armi e comprarsi l'ira di Dio, perché anche lui si è comprato 3 o 4 fucili mitragliatori, 2 o 3 pistole.
E lì torniamo al solito tema.
Per cui diciamo che tutto sommato quello che viene fuori, l'islamofobia, è un gran concentrato di banalità, di sciocchezze. Di appunto tutto di far tutta un'erba un fascio, soprattutto anche legata ad esempio a aspetti religiosi. All'interno del mondo islamico c'è una grande varietà culturale,
ma certo,
anche di cultura religiosa.
Certo.
Basti pensare alla divisione tra sciiti e sunniti, che veramente è profondamente
quella la più grande, ma ce ne sono tantissime altre,
certamente,
sia tra gli sciiti che tra i sunniti, tra
oppure
l'altro.
Naturalmente che l'Islam si identifichi, siamo qui ancora con lo stereotipo del turco ottomano, cioè del feroce, come se invece noi fossimo antichi romani,
il feroce Saladino,
come se noi fossimo antico popolo romano e portatori di cultura e non di guerra. In realtà evidentemente la nostra storia di italiani è fondata nei primi secoli, quantomeno dopo la nascita di Cristo, da guerre e da violenza.
Certo.
Brent Tarrant nasce quindi 28 anni fa in Australia, poi si sposta in Nuova Zelanda. Di mestiere fa il personal trainer, però è costretto a lasciare l'attività perché è vittima di un incidente di poco conto, ma che comunque gli pregiudica la possibilità di lavorare con il corpo.
E avrà un effetto sullo sviluppo della sua... aggressività, questo
magari.
Probabilmente sì, più un effetto ancora più netto ce l'ha il padre, che è un padre maltrattante, che naturalmente se la prende anche con la mamma di Tarrant e che per fortuna tra virgolette del bimbo lascia presto la terra, defunge presto e quindi lascia una sorta di eredità interessante per il piccolo, per il giovane Brent Tarrant, che a questo punto non ha più bisogno di guadagnare, di fare il personal trainer o altro, si mette a viaggiare, però le sue mete non sono, sono un po' particolari. Cioè, uno immagina, giovane ragazzo con una disponibilità economica improvvisa, che si ritrova relegato in un paesotto della Nuova Zelanda, dove andrà? Andrà alle Maldive, andrà... Invece lui va in Corea del Nord, in Bulgaria e in Cina. Dai contatti che porta a casa, naturalmente, sono poi contatti con i gruppi estremisti, perché lui risulta molto presto affascinato dalle posizioni più radicali.
Il resto della storia ve lo raccontiamo, ve lo racconta in particolare Massimo Picozzi, tra poco.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
La punteria, Shakira featuring Cardi B. Siamo rimasti un po' così sospesi, come sempre succede all'interno di CSI Milano. Abbiamo interrotto lo storytelling, ma adesso lo ben riprendiamo.
Lo riprendiamo. Poi avremo la seconda parte della scheda. Qualcuno ci chiede chi è la voce, è quella di Christian Jansant, un doppiatore piuttosto importante, direi, piuttosto famoso, soprattutto
Bravino.
Quello di Bradley Cooper,
esatto.
Ma da lì in poi ne ha fatti migliaia, quindi ha voglia.
Sì, ma quello di Bradley Cooper, io ho in mente evidentemente il suo film più celebre, American Sniper,
certo.
Uno dei film più celebri che ha fatto, anche perché cito spesso, quando mi capita di fare lezioni sui processi decisionali, quella scena in cui lui si ritrova a cecchino sul tetto di un palazzo, adesso non ricordo se in Iraq, in Afghanistan o da qualche altra parte nel Medio Oriente, anzi del Lontano Oriente, e si ritrova con la decisione se uccidere un bimbo che sta uscendo con una granata sotto, nascosta nel giubbetto, lo colpisce e a questo punto
è la prima scena del film.
Esce la madre che raccoglie questa e lui colpisce anche... E quindi la voce di Christian Jansant mi rimane in testa anche per questo.
È bravissimo, ma Bradley Cooper alla fine è così bravo? Io sai che non
dipende
un po'
film,
me lo chiedo.
Secondo me dipende dal film.
È uno di quegli attori su cui non ti dico sì, ti dico sì. Non è che è scarso, ci mancherebbe, però cioè, secondo me non è proprio di quella classe, pura classe A, come si dice per gli amplificatori. Cioè, ce ne sono, è di una seconda fascia. Io lo trovo di una seconda fascia.
Ha una maschera. Un volto, tutto sommato.
È troppo che, bello per essere un attore, sì, bravissimo. Sì, sì, sì. Sono pochi, se ci pensate, gli attori molto belli che sono anche...
hanno delle difficoltà
sì.
A fare i cattivoni.
Tipo, secondo me, Brad Pitt è più bravo di Bradley Cooper.
No, dai. Adesso.
Secondo me sì, sai. Quando fai i ruoli brillanti, per esempio, Brad Pitt mi fa... Quando
bravo.
Faceva per
Brad Pitt è... prima categoria,
secondo me sì, secondo me è più bravo, cioè, anche Clooney è più
torniamo,
bravo.
Torniamo alla storia.
Brent Tarrant, questo quasi trentennio, adesso probabilmente aveva compiuto 30 anni, neozelandese, il quale a un certo punto decide di fare un gesto eclatante, si avvicina alle posizioni e ai partiti di estrema destra di varie nazioni, comincia a simpatizzare con i serbi, a cui devolve assegni sotto banco, visto che adesso ha disponibilità economiche grazie all'eredità del padre ne ha. I serbi perché li considera un baluardo cristiano contro l'avanzata turca, sì, certamente lo sono stati all'epoca, ma ovviamente qualche secolo è passato. Prima decide di fare o pensa di fare una strage sul modello, sugli scenari europei, perché poi erano quei momenti, quegli anni in cui, se ricordate, c'era stato quell'attentato di quel camion che nei mercatini di Natale si era buttato addosso a una folla, adesso non ricordo se in Germania o in Austria, e quindi tutta una serie di avvenimenti che l'avevano poi portato alla decisione che l'invasione era imminente, che una cosa che di cui adesso sentiremo parlare nella seconda parte della scheda era preoccupante, la cosiddetta sostituzione etnica, e quindi decide di passare all'atto. Però poi, guardandosi intorno, scopre che anche in Nuova Zelanda ci sono centri islamici di preghiera importanti, e quindi forse non c'è bisogno di andare a sconfinare in Europa per fare una strage. Compra, si iscrive a questa società, a questa Rifle Association, compra tutte le munizioni di cui ha bisogno, nessuno ci fa caso, A guardarlo e a parlarci sembra il classico vicino dalla porta accanto, uno che non gli daresti nulla. Il problema è che sarebbe bastato prendersi la briga di guardare i suoi social per vedere esattamente l'opposto. Certo. I social era un profluvio di incitamento all'odio. Ecco, una cosa, prima di mandare la seconda parte della scheda, che mi preme ricordarvi. Guardate che l'odio è ben diverso dalla rabbia. La rabbia è qualcosa che si agisce di impulso senza una ponderazione, senza l'intervento della razionalità. L'odio è la forma pensata della rabbia. Cioè, l'odio ha bisogno di passare attraverso la corteccia frontale per diventare un sentimento. Quindi è decisamente del tutto più grave, se non nei risultati, nella costituzione.
Potremmo dire che la rabbia è un momento che uno può attraversare, l'odio è qualcosa invece di più radicato.
Sì,
di più,
la rabbia, no? È qualcosa di improvviso.
Tante volte anche funzionale allo scopo, no?
Certamente può essere anche positiva, può anche aiutarci a porre dei limiti tra noi e gli altri, facendo capire che non ci possono mancare di rispetto. Però l'odio è qualcosa, è una rabbia passata al vaglio della ragione, di una ragione ovviamente distorta.
Andiamo con la seconda parte?
Certo.
Quella della sostituzione etnica è una teoria molto semplice. Sostiene l'esistenza di un complotto mondiale ai danni dei bianchi cristiani allo scopo di sostituirli con immigrati di colore e musulmani. Le origini del pensiero sono incerte, ma è curioso notare come uno dei suoi primi sostenitori sia stato Theodore Bilbo, senatore degli Stati Uniti, in forza al Partito Democratico. A lui si deve un libro il cui titolo può essere tradotto con «Decidetevi, o vi isolate o vi imbastardite». Il volume parla della superiorità della razza bianca ed esorta a contrastare l'integrazione degli immigrati per non perdere la purezza e venire soppiantati. Al di là dei contenuti, a colpire il fatto che sia stato pubblicato nel 1947, 2 anni soltanto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con tutti i suoi orrori. Se la paternità è dubbia, la teoria della sostituzione etnica si diffonde presto e resiste al trascorrere del tempo. Ne parla Andreas Breivik, prima di compiere la strage sull'isola di Utøya. La cita Robert Bowers alla vigilia del massacro nella sinagoga di Pittsburgh. E ovviamente la nomina Brent Tarrant, che il 15 marzo 2019, poco dopo le 13, spedisce alcune email. La prima la indirizza a una 30 di personaggi, incluso il primo ministro neozelandese, la giovane progressista Jacinda Ardern, che non la legge subito perché di messaggi ne riceve decine al giorno e ci pensa il suo ufficio a filtrarli. L'avesse vista, avrebbe trovato in allegato un documento di oltre 70 pagine, un manifesto scritto da un certo Tarrant, dove l'autore parlava di etno-nazionalismo ed ecofascismo, di rimozione dei kebab, esaltando l'impresa criminale di Breivik e il genocidio dei musulmani durante la guerra in Bosnia.
Soprattutto esaltando la rimozione dei kebab.
Mi sembrano pericolosissimi, veramente. Sono una pericolosità.
Se voi pensate che il corollario della teoria della sostituzione etnica accusava in maniera diretta e pesante i sacerdoti cattolici, perché è assolutamente responsabile di aver accolto immigrati musulmani nelle proprie parrocchie, ma non con spirito di solidarietà, ma con un intento ben preciso, cioè quello di colonizzare l'Europa, l'Italia, farci colonizzare e accogliere il più alto numero possibile di immigrati musulmani per poi sostituire la nostra etnia.
Mi fa un certo effetto che questa espressione sostituzione etnica sia stata usata anche da cariche importanti del nostro, esponenti importanti del nostro governo, sì, cioè non solo da invasati.
No, però chiariamo anche un'altra cosa che
però è vero,
Sì, che ci tengo a dire, a me è capitata la occasione professionale di fare una perizia su Luca Traini, criminale di Macerata. In realtà lui ha dichiarato, e quando associano il suo nome a quello di Brent Tarrant, lui assolutamente si arrabbia e a suo dire anche giustamente, perché lui dice: io non ho mai avuto, non ho mai sparato per un motivo d'odio razziale, anche se me lo hanno riconosciuto. Il giudice ha sbagliato lì, io ho sparato perché quelle persone di colore facevano parte del gruppo che aveva ucciso questa ragazzina, io l'ho fatto per vendicare la ragazzina, ma non ero e non sono spinto da nessun odio razziale. Tant'è che diceva: guardate, io in cella mi hanno messo anche un ragazzo di colore, io gli ho dato le mie magliette perché poveretto non c'aveva di che vestirsi, quindi in realtà anche quelli che vorrebbero prendere oggi Luca Traini e farlo diventare anche qui un emblema di qualcosa di assoluto sacrosanto sono evidentemente nel torto.
Ci fermiamo qui?
Sì.
Torniamo tra poco con la terza e ultima parte.
CSI Milano.
Picozzi, l'ultima parte della storia di oggi.
Allora, il modello ideale di cultura, di nazione per Brent Tarrant è curiosamente, ma fino a un certo punto, la Cina. Perché lui la identifica come una grandissima nazione, però omogenea dal punto di vista etnico e soprattutto impermeabile alle migrazioni. Sotto questo aspetto potremmo anche dargli ragione che sia impermeabile alle migrazioni, tutto sommato ordinata, che poi abbia anche altri, tutti gli altri valori da cui prende riferimento, qualche dubbio ce l'ho. Lui manda appunto questa mail a tre personaggi, innanzitutto alla sicurezza della Nuova Zelanda. In realtà la sua mail viene intercettata e si legge che lui ha tre persone che vorrebbe sparissero dalla faccia della terra. Il primo è Erdogan, perché ha ripristinato il culto islamico dopo Atatürk, che è il padre della Turchia, che invece aveva reso lo Stato laico. Poi Sadiq Khan, il sindaco di Londra, dove lui era nato, e naturalmente Sadiq Khan, non ricordo se è pakistano o indiano, mi sembra pakistano. Il sindaco di
Verifichiamo.
Londra. E poi, ultima vittima un po' curiosa, Angela Merkel.
Così.
Che non mi sembra la paladina delle libertà, ma in quel caso sì, nel senso che Brent Tarrant gli imputa il fatto nel 2016, mi pare di aver fatto dichiarazioni pubbliche dicendo che la Germania sarebbe stata disponibile ad accogliere i profughi siriani in rotta dalle persecuzioni e dalla guerra, e quindi per questo doveva morire. In realtà qualcuno quella missiva la prende sul serio, ma non fa in tempo a mandare un ordine di allerta sul territorio, che sì, cominciano ad arrivare le prime telefonate al 911 neozelandese.
Perché lui ha agito.
E ha agito prima postando un contenuto su una piattaforma simile al nostro Instagram. Adesso non so dirvi in Nuova Zelanda, in Australia, come si chiami questa piattaforma.
Ma penso ci sia Instagram anche da loro.
Comunque non era prettamente Instagram.
Ma forse era Telegram? Non un'alternativa.
La sua postazione in cui praticamente rimandava tutti gli interessati a seguirlo nella sua diretta Facebook. E in diretta Facebook lui si piazza un caschetto con una videocamera, una microcamera,
addirittura,
però, e commenta incessantemente per i successivi 15 minuti la strage che sta compiendo. Quindi non soltanto le scene che vanno in diretta Facebook sono raccapriccianti, ma lui stesso dice: adesso sto colpendo, adesso sto sparando, adesso piglio questo tizio. Quello che è sorprendente è il numero di morti, ce ne dimentichiamo molto spesso, ormai siamo assuefatti, ma Brent Tarrant alla fine, nell'assalto a due moschee, perché saranno due, nell'arco di un quarto d'ora o poco più saranno 51 morti e 40 feriti, quindi una carneficina terribile. Trova il tempo, pensa di avere ancora il tempo di potersi dirigere verso una terza e ultimo obiettivo, ma viene inseguito dalla polizia e conclude la sua fuga speronato e gettato fuori strada, ma ancora vivo.
Terza parte della storia.
Andiamo.
A rendere ancora più inquietante l'impresa di Tarrant, se possibile, è il suo utilizzo dei social. Perché non c'è soltanto la diretta Facebook. Più o meno un quarto d'ora prima di dare il via alla carneficina, Tarrant si è collegato a 8chan, una specie di Instagram pressoché senza censura, e ha postato un contenuto che inizia con un come a schiarirsi la voce, ottenere l'attenzione prima di proseguire. Beh, ragazzi, è ora di smetterla di fare shitposting e di iniziare a fare uno sforzo nella vita reale. Porterò a termine un attacco contro gli invasori e lo trasmetterò in diretta su Facebook. Nel momento in cui leggerete queste parole, la mia diretta dovrebbe essere iniziata. E ancora, ho fornito il link ai miei iscritti qui sotto. Per favore, fate la vostra parte diffondendo il mio messaggio. Se non sopravvivo all'attacco, arrivederci. Dio vi benedica e vi vedrò tutti nel Valhalla. L'attacco di Tarant non è dunque solo un atto di guerra, ma anche un'operazione mediatica. È l'invito a passare all'azione andando oltre lo shitposting, la pratica di postare online meme più o meno stupidi, battute demenziali, foto ritoccate in modo grossolano in un contesto in cui non c'entrano nulla. La diretta video è il modo che Tarant sceglie per chiamare alle armi una comunità rabbiosa e sotterranea. Qui dà appuntamento nel Valhalla, l'Eden della mitologia nordica, un posto in cui ovviamente non c'è spazio per i musulmani. «Iniziamo la festa!» annuncia Tarant. E per 10 minuti fino alle 13:50 uccide e spara, spara e uccide, parlando incessantemente, raccontando al pubblico social ciò che sta facendo e che loro stessi possono vedere. Una recita sanguinosa, il palco traboccante di cadaveri, un attore perduto in un monologo delirante.
Al di là
stata una recita.
Al di là della gravità della cosa, uno poi diventa un po' populista e dice 15 minuti e nessuno interviene.
Ma non...
15 minuti in diretta, uno spara per... Ma sapete quanti sono 15 minuti
capito,
a sparare alla gente?
Se nessuno lì è armato...
lui la polizia. Lui si sposta, mi pare, anche di 300 km tra un obiettivo e l'altro. Stiamo parlando di un territorio che è vastissimo, non stiamo parlando del centro di una metropoli.
In che senso? Se dura 15 minuti come fa a spostarsi di 300 km?
Tra uno e l'altro, il primo e il secondo.
Ah, quindi fa 2 minuti, poi piglia la macchina e va da un'altra parte.
Sì, sì, sì,
4
sì,
minuti.
Sì.
Ah, ok.
Per cui diciamo che appunto non siamo. Peraltro devo dire che quando tu facevi questa giusta osservazione, io stavo pensando a interventi, a sparatori nei supermercati americani dove la polizia è attrezzata per arrivare in un minuto. Ma
certo.
Non basta lo stesso. Perché un minuto è tantissimo.
Sempre meglio che 15, però, non so come dire.
Sì, sì, però è legato probabilmente alla geografia. Ecco, quando
poi anche al fatto che Nuova Zelanda non è che. Ce ne siano state tante di...
No, io ricordo una strage, uno spree killer, di cui adesso non mi viene il nome, però certamente...
Sono in due, però.
Sì, ma certamente la frequenza non è... vi dicevo appunto che lui viene poi fermato, speronato da un'auto della polizia, e a processo si dichiara colpevole. Naturalmente uno potrebbe dire, ma magari ha avuto un zic di senso di colpa. In realtà tutti la pensano diversamente, non c'è stato nessun senso di colpa, ma il suo attribuirsi queste morti, peraltro testimoni oculari ce n'erano bizzeffe, è come un po' se volesse rinforzare la sua fama, la sua posizione di idolo degli haters anti-islamici. La premier neozelandese Jacinta Ardern fa una cosa che abbiamo già sentito in altre parti del mondo, lo condanna all'oblio, cioè ordina a tutti, dove possibile, di non citare più il suo nome.
Proprio per non dargli quella soddisfazione
per
che lui
non
cercava.
Si chiama Damnatio Memoriae, la usavano già gli antichi.
La trovo greci, geniale, brillantissima, la trovo, la applicherei molto di frequente.
Basta semplicemente, e oltretutto questo rimedia in parte al fatto che ogni volta che c'è un fatto di sangue, un fatto di cronaca importante, l'attenzione finisce per sempre per essere catalizzata sull'autore.
Certo.
La vittima finisce sempre in secondo piano.
E lì entriamo in un meccanismo malato, secondo me, dei media... che sono diventati degli amplificatori di roba che fa hype, che fa click, a prescindere dall'etica di quel mestiere, no?
Ecco, la cosa invece che io mi chiedo, oltre a quella di un intervento precoce, di avere delle strutture, però devi sempre avere le strutture pronte in relazione al numero di casi che accadono, è la sorveglianza social. Cioè, su quello l'intelligenza artificiale dovrebbe
vero?
Operare.
È incredibile, perché se ci pensi bene sarebbe un vantaggio, no?
Diciamo che
queste persone sono facilmente identificabili per quello che...
Sono certo che nell'antiterrorismo queste tecniche di intelligenza, questi algoritmi funzionano perfettamente.
Sai, poi lì diffonderle su vasta scala innesca poi il problema del limite tra la possibilità di beccare un pazzo che annuncia di fare una strage e la privacy di un normale cittadino che... No? Lì è complicato gestire quel confine lì, perché sennò
comunque fa parte
già fatto.
Di una forma di intelligence che si chiama OSINT, che sta per open source.
Certo.
Però hai ragione, l'intelligenza artificiale potrebbe
dare una mano,
velocizzare,
certamente.
Cioè quando questo mandava le mail, se ci fosse, se ci sarà, e ci sarà di sicuro un sistema automatico,
le mail pubblicava sui social, non mandava
come
le
un alert, no? Sì. Che dice attenzione, metti dentro le parole chiave, adesso io la faccio facile,
parti incrociando tutte quelle parole utilizzate in casi che poi sono diventate,
ma secondo me c'è già ampiamente quella roba lì.
Sicuramente.
Grazie Massimo Picozzi.
Grazie a voi.
A martedì prossimo.
Alla prossima.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.